Radio Radicale, un saluto da Giuseppe Di Leo. Diritti e giurisprudenza. La Corte Interamericana dei Diritti Umani e la Corte Europea di Strasburgo è una pubblicazione a cura della casa editrice napoletana Iovene Editore, uscita da poche settimane, del 2014, curata da tre giuriste. Prima di presentarvele, perché due di queste tre giuriste sono nostre ospiti in via telefonica, dirò subito che è un libretto, un libro, un saggio di 150 pagine o poco più, in cui c'è appunto un tema molto sentito oggi nel mondo non solo giuridico ma anche in quello politico, e cioè nei rapporti tra la cultura giuridica del vecchio continente sul tema dei diritti umani espresso dalla Corte Europea di Strasburgo è in connessione con la sensibilità sempre più crescente sul tema dei diritti umani espresso dalla Corte invece interamericana con sede a San José in Costa Rica. Ed è per questo che io ho reputato opportuno presentare questo saggio a cura di tre giuriste. La prima di una peruviana, Cesar Landa Arroyo, che però per ragioni diciamo così tecniche non è oggi presente, ma anche per una mia scelta personale, perché le altre due giuriste hanno curato con particolare attenzione l'area euro-americana e sono la professoressa Luisa Cassetti. Buonasera professoressa.
Buonasera a lei e agli ascoltatori, grazie.
Professoressa Luisa Cassetti, ordinario di diritto costituzionale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Perugia. Però, come tradizione Perugia, siccome c'è anche l'università per stranieri, la tradizione evidentemente degli studi costituzionalisti risente molto di questa contaminazio, per cui è una costituzionalista che naviga, direi, anche con dimestichezza nell'ambito delle problematiche del diritto internazionale.
Da pochi anni, in verità, mi sono avvicinata a questo tema, ecco.
Quindi Beh, del resto, insomma, sento una voce quantomeno giovanile, ma credo anche giovane, quindi è chiaro che
relativamente giovane.
Ecco, va bene, comunque, anche pochi anni direi che che i costituzionalisti aprono un po' il loro ventaglio di interessi scientifici verso il diritto, soprattutto dell'Unione Europea.
Sì, c'è una tradizione solida, ma in particolare sulla Corte Interamericana sono ancora pochi, ma ci sono molti giovani validi che stanno per esempio lavorando su un commentario. Noi non abbiamo un commentario alla giurisprudenza della Corte Interamericana, mentre abbiamo studi antichi e importanti sulla Corte di Strasburgo, no? Per fare una differenza. Volevo soltanto correggere l'altro curatore, Cesar Landa, che è un professore di diritto costituzionale della Pontificia Università di Lima.
Ha fatto bene, questo sta a significare come io mi sia molto concentrato su, è una radio al femminile, diciamo, molto concentrata sull'opera, sulla vostra opera. E confesso di non aver letto questa opera, questo saggio finale, le ultime 20 pagine, perché c'era già molta carne sul fuoco, di avere voi due sulla tradizione dei costituzionalisti. Però ecco, lei ha detto che già consolidata però da alcuni anni, prima i costituzionalisti avevano un'attenzione soprattutto al diritto amministrativo, alla teoria generale del diritto, alla filosofia del diritto. diritto. No, tutta la tradizione, senza arrivare naturalmente a Vittorio Emanuele Orlando e ai fondatori, no? Zanobini, certo. Ma una serie di la professoressa Di Stasi viene dalla scuola salernitana napoletana, Giuseppe Abbamonte, prima di essere l'amministrativista, principe del foro amministrativista, era sostanzialmente, hai cominciato con il diritto, costituzionale. E adesso invece l'attenzione è spostata, anche per la globalizzazione, dai costituzionalisti, esatto, verso il diritto internazionale dell'Unione Europea. E poi c'è la professoressa Angela Di Stasi, che è, direi, una internazionalista che non disdegna però affacciarsi su quelle che sono le problematiche più pertinenti, direi, forse a una specializzazione di diritto costituzionale. La professoressa Angela Di Stasi. Buonasera professoressa.
Buonasera e buonasera agli ascoltatori.
È ordinaria di diritto internazionale e di diritto dell'Unione Europea presso appunto l'Università degli Studi di Salerno.
Sì, sono alla Facoltà di Giurisprudenza.
E ho visto che ha anche, presso la Facoltà di Giurisprudenza, e ho visto che ha anche già una copiosa bibliografia sulle sue spalle, quindi anche opportunamente, direi, opportunamente citata. Comincerei con lei, professoressa Di Stasi, sì, nel chiederle, insomma, lei dice, afferma in questo suo saggio, che c'è stato una, nel rapporto tra la Corte Interamericana e la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, c'è stato un passaggio da un dialogo giuridico-giudiziario a una reciproca fertilizzazione. In che senso?
Per la verità, come avrà notato, è un, questa affermazione è corredata da un punto di domanda, nel senso che è ancora tendenziale. Cosa voglio dire? Che la, come è noto, la tutela dei diritti umani trova la sua prima ineludibile forma di protezione nelle garanzie costituzionali, da cui derivano tutta una serie di rimedi giurisdizionali esperibili all'interno degli ordinamenti nazionali. E tuttavia, nell'assetto attuale della comunità internazionale, direi post-onusiana, esistono una pluralità di fattori che rendono, come dire, particolarmente evidente la cosiddetta proliferazione delle giurisdizioni internazionali. Il termine proliferazione viene utilizzato anche con un'accezione leggermente negativa, diciamo proliferazione, moltiplicazione.
In senso di confusione?
Nel senso di diversificazione dei fori di tutela, di specializzazione tematica, per esempio nel caso di specie questo volume si occupa, come lei ha anticipato, di due corti tematiche, due corti specializzate sulla tutela dei diritti umani, due corti che si pongono evidentemente come fori sussidiari aggiuntivi rispetto alle tutele attrezzate all'interno degli ordinamenti nazionali. Una corte nota, notissima, la Corte Europea di Strasburgo, una corte che ha sviluppato un case law ormai alluvionale, che condiziona gli ordinamenti interni, sono note le conseguenze sul nostro ordinamento, e una corte meno nota. Lei ha fatto riferimento all'interesse della dottrina costituzionalistica, o almeno di una parte, all'integrazione e alla giurisdizione interamericana, ma tutto sommato, se posso aggiungere, anche gli stessi internazionalisti conoscono funditus la Corte Europea di Strasburgo, i meccanismi, la giurisprudenza, le conseguenze, tendono ad occuparsi di meno di questa Corte che apparentemente è un po' lontana e che invece, come diciamo, abbiamo cercato di sottolineare in questo volume, che è frutto di una ricerca congiunta, che nasce per la verità da un'iniziativa della collega Cassetti, che realizzò un seminario nel 2011 che coinvolse me, che coinvolse il professor Cesar Landa, che creò questo momento di dialogo tra settori disciplinari diversificati, che poi è stato arricchito ed è continuato con altri studiosi più giovani. Bene. Come abbiamo cercato di mettere in evidenza nel volume, queste due corti sono per certi versi due corti speculari, sono due corti che funzionano e hanno una funzione simile, nel senso che sono due corti che consentono di rendere applicabile due convenzioni, cioè la Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali, certo, e la Convenzione Interamericana, una convenzione che io in alcuni miei scritti ho definito una convenzione figlia o sorella, che mutua l'esperienza realizzata 20 anni prima in Europa e che l'adatta ad una realtà, ad un ambiente giuridico e metagiuridico, qual è quello americano, ma direi latinoamericano, gli Stati Uniti e il Canada non sono parte di questa convenzione, con opportuni distinguo. Pertanto le due corti appaiono più, come dire, comparabili di quanto ad una lettura, come dire, superficiale possa apparire.
E però
la logica, mi scusi.
Prego. No, concluda il processo.
No, dico, la logica conseguenza di questa premessa, che è stata un pochino lunga per dare il senso dell'itinerario di ricerca, è che la copiosa giurisprudenza della Corte di Strasburgo relativa ad articoli che sono comparabili, o a un catalogo di diritti che è comparabile a quello della Convenzione Interamericana, nella giurisprudenza, nella comparazione tra le due giurisprudenze, segna un progressivo, una linea di tendenza verso un fenomeno che è ancora presto per definire cross fertilization, cioè fertilizzazione incrociata in senso biunivoco, ma che comunque rileva un dato evidente, pacifico, cioè la Corte Interamericana si avvale, utilizza nelle proprie sentenze, utilizza la giurisprudenza della Corte Europea, e la Corte Europea, al di là di qualsiasi prospettiva, diciamo, eurocentrica, comincia a utilizzare questa giurisprudenza formatasi ormai nell'arco di qualche decennio ad opera della Corte figlia o sorella.
Però quello che dice lei, professoressa Di Stasi, però mi fa osservare che tuttavia nelle note biografiche io noto ancora una dottrina di lingua eminentemente spagnola, una dottrina di cultura eminentemente ancora latinoamericana. Non ho trovato moltissimi saggi sulla giurisprudenza della Corte Interamericana, Centroamericana, di lingua europea, di lingue inglese o per esempio tedesca, laddove le dottrine di lingua inglese e tedesca, soprattutto sulla casistica giurisprudenziale della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, invece è molto prolifica. Però dall'altro lato lei mi, in un certo senso, contesta quanto afferisce un'opera che ha avuto molto successo, quella di Samuel Huntington sul scontro delle civiltà. Huntington diceva che non si può considerare l'America centro-meridionale, l'America Latina, appartenente all'Occidente. Sembra da questa ricostruzione che lei fa, che voi fate, anzi, che invece dal punto di vista giuridico, giurisprudenziale, riguardo ai diritti umani e poi all'altra categoria dei diritti sociali, invece il Centro America e l'America meridionale risponda bene a una fertilizzazione reciproca con la giurisprudenza europea, più in generale occidentale. Chiederei un parere alla professoressa Lucia Cassetti.
Sì, in realtà il discorso che faceva lei sulla preminenza degli studi di lingua inglese sulla Corte di Strasburgo rispetto alla minor frequenza sulla Corte interamericana, forse negli ultimi anni questo gap mi sembra superato, perché io per esempio per un saggio sul diritto alla vita, alla dignità della vita che ho curato un paio di anni fa, trovai alcuni saggi di studiosi americani. California University, per esempio, c'è cioè un centro di studi latinoamericani molto sviluppato. Joe Pasqualucci è, per esempio, uno studioso che si è occupato di questi temi. C'è, è stata poi
che
tradotta,
lei cita.
Sì, è stata poi tradotta la grande opera, il grande commentario in lingua spagnola, curato da Amalia Ubeda de Torres, è stato tradotto poi in lingua inglese per una grande casa editrice, per cui tutto sommato vedo questa circolazione, questa comunicazione, io la chiamo, tra giurisprudenze, accompagnata da un'attenzione anche della dottrina anglo-americana sui temi trattati dalla Corte interamericana, proprio perché c'è questa circolazione di modelli, di criteri, di tecniche giurisprudenziali. Poi bisogna vedere in dettaglio, e questo è il nostro compito, come comunicano.
Ma su questo lei scrive a pagina 44 una nota 46 che mi pare molto significativa in argomento e credo che sia utile citarla, citando un'opera collettiva curata da Malfatti, Livelli di tutela dei diritti fondamentali nella dimensione europea, un libro pubblicato da Giappi Kelly. L'anno scorso, bene, ricorda, in questo libro si ricordano gli episodi di conflittualità, scrive, a distanza tra le due corti europee, ma sottolinea altresì il trend sempre più sviluppato di un dialogo reciproco in cui è spesso la Corte dei diritti dell'uomo a richiamare la giurisprudenza elaborata dai giudici di Lussemburgo al fine, qua mi pare molto interessante, al fine di attualizzare ed estendere i significati riferibili alla Convenzione e quindi di favorire il riconoscimento di un più ampio effetto diretto alle proprie decisioni. Lei prosegue, è evidente altresì che in questo contesto sarà la Corte di Giustizia dell'Unione Europea a dover evitare di appiattirsi sul livello garantito dalla CEDU, non solo perché l'articolo 52 numero 3 seconda parte della Carta di Nizza, ormai parte integrante del diritto dei trattati, non esclude quindi legittima un livello europeo di tutela più elevato di quello garantito da Strasburgo, ma perché è assolutamente auspicabile che i giudici di Lussemburgo sfruttino tutte le occasioni per farlo sul punto. Questo mi pare un punto molto, molto interessante, professoressa Cassetti.
Anche se riguarda un altro versante del problema, cioè il versante dei rapporti tra il livello di tutela garantito dalla Corte di Strasburgo, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e il modo di garantire i diritti al quale ci ha abituato la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, no? Quindi è il dialogo tra corti in ambito europeo questo discorso, che è tutto da verificare, no?
Quindi voglio dire, in realtà il problema più che la fertilizzazione tra la Corte Interamericana dei Diritti Umani e la Corte Europea di Strasburgo sembra essere più un problema di rapporti tra le due corti europee.
È un tema nel tema questo, nel senso che occorre capire nel sistema europeo, perché lì io facevo riferimento al fatto che quando parliamo di diritti umani in ambito europeo non ci possiamo dimenticare che noi abbiamo da un lato la Corte Europea di Strasburgo, ma dall'altro lato abbiamo il sistema di integrazione europeo e al suo interno abbiamo una Corte
di Giustizia.
che è la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, certo. No? Che è la Corte garante del diritto dei trattati. Mm-mm. All'interno di questo diritto dei trattati ormai c'è la Carta di Nizza, che è parte integrante, quindi bisognerà capire come la Corte di Giustizia in futuro si rifarà anche a quel documento e come utilizzerà, come sta facendo, come ha fatto, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo. Quindi questo è un problema che ha a che fare con i livelli di tutela in Europa, no? Quindi
Ma in questo la dicotomia tra diritti umani e diritti sociali è ancora valida, professoressa Cassetti?
Ma allora io volevo provare a capire come queste due corti che operano in tempi e contesti differenti, no? Perché non ci dimentichiamo che la Corte Europea di Strasburgo inizia a lavorare nel 1953,
certo.
La Corte Interamericana è molto più giovane, inizia la sua attività nel 1979, quindi in un momento storico che poi coincide con l'avvio verso la democrazia di molti sistemi latinoamericani.
Nello stesso tempo
dell'Argentina,
questo vale anche per la Corte appunto europea, perché nei primi anni 50 incominciano le democrazie europee a
questo è un elemento di vicinanza. Però dicevo, dal punto di vista dei diritti sociali, il fatto che la Corte di Strasburgo sia nata in quel momento storico, in quel momento si dà il focus è sui diritti civili e politici, evidentemente, mentre se andiamo a vedere la convenzione americana, lì ci rendiamo conto che essendo più recente l'istituzione della Corte Interamericana, ci sono documenti come il protocollo di Camp Salvador dell'88 che darebbero spazio dal punto di vista formale a garanzie dei diritti sociali, quindi una carta più giovane con garanzie esplicite sul versante dei diritti sociali. Il paradosso è però, e io l'ho messo in evidenza nelle conclusioni, che entrambe le corti, sia Strasburgo sia in parte la Corte Interamericana, sono state molto lente e tiepide nel allargare il novero dei diritti civili tradizionali sul versante dei diritti sociali, cioè un'operazione giurisprudenziale che le porta a coprire le garanzie dei diritti sociali. E questo è un po'.
E per quale motivo?
Beh, perché c'è una ritrosia, forse, una difficoltà a. O forse la consapevolezza del fatto che nel caso della Corte di Strasburgo, in assenza di norme convenzionali scritte, si potesse forzare più di tanto la mano sulla garanzia dei diritti sociali. Non ci dimentichiamo che questa sono entrambi corti sussidiarie, no? Cioè ci si arriva dopo avere esperito i rimedi di diritto interno, quindi la natura sussidiaria comunque è ben presente ai giudici che interpretano il diritto convenzionale. Questo però non ha implicato l'assenza di profili di tutela dei diritti sociali, tutt'altro, c'è giurisprudenza a Strasburgo e c'è giurisprudenza, anche se timida, nella Corte Interamericana dei Diritti Umani.
Professoressa Di Stassi, sì, ma è d'accordo con l'aggettivo usato dalla professoressa Cassetti di sussidiaria di queste corti? Non userebbe invece sempre più tendenzialmente sostitutiva rispetto alle corti costituzionali nazionali?
No, perché sono perfettamente d'accordo, perché l'aggettivo tecnicamente presente.
Meno male, mi fa piacere che almeno a Radio Radicale siate d'accordo.
No, nel senso che, come avevo accennato nella prima parte della conversazione, l'esistenza di sistemi internazionali a carattere regionale nel senso che coprono regioni internazionali, non so, l'Europa, l'America Latina, non ha il compito di, come dire, vanificare la prima tutela, che è quella costituzionale. Il previo esaurimento, a cui accennava la collega, delle vie di ricorso interno, costituisce una condizione di ricevibilità dei ricorsi. Per dare modo allo Stato nazionale di riparare, tra virgolette, nel proprio interno eventuali, come dire, torti. Se ciò non accade, talora, come dimostra anche l'esperienza italiana, che ahimè ci vede oggetto e vittima di un contenzioso davanti alla Corte di Strasburgo, che siamo il secondo paese tra i 47 paesi del Consiglio d'Europa e della Convenzione, se ciò non accade, interviene a titolo sussidiario lo strumento di tutela internazionale.
Quindi, e a proposito di quanto detto da lei, io intanto ricordo che alcuni suoi allievi, dottori di ricerca, Angela Martone, vi cito, Anna Germano, Daniela Fanciullo, Rossana Paladino e Gaetano Davino, hanno appunto fatto un contributo che poi risulta essere il più lungo del libro Diritto al processo e diritti nel processo. E io voglio ricordare che Marco Pannella e i radicali da più di 30 anni ricordano che l'Italia, professoressa Di Stasi, professoressa Cassetti, è condannata in sede europea per violazione dell'articolo 6 della CEDU, cioè per l'irragionevole durata dei processi, la quale poi, questa irragionevole durata dei processi, a sua volta determina, secondo dati della Banca d'Italia, la perdita di un punto percentuale di PIL all'anno. Per non parlare poi delle condanne per mancato versamento degli indennizi. L'Italia risulta essere, professoressa Di Stasi, la prima, per le sentenze emesse dalla Corte di Strasburgo, a non eseguirle. Ben 2.569 rispetto alle 1.780 della Turchia e alle 1.087 della Russia. Ed è per questo che i radicali si stanno apprestando a fare una denuncia. Qual è il vostro parere in proposito?
Ma io credo che immediato il richiamo al caso Torreggiani, ben noto, di cui vi siete occupati lungamente, di cui siamo occupati tutti, laddove, come sanno gli ascoltatori, l'Italia con una sentenza pilota è stata condannata per violazioni strutturali, non per la singola violazione. In quel caso non era in discussione l'irragionevole durata del processo, su cui concordo in termini di numero e di incidenza e anche sugli effetti che sul sistema paese, sul sistema economico producono, ma sicuramente, per esempio, nel caso Torreggiani, quello che è stato posto in evidenza è, come dire, la lesione della dignità del detenuto, laddove la finalizzazione della pena ha finalità rieducative, articolo 27 della Costituzione, impone certe condizioni minime affinché la pena sia effettivamente rieducativa.
E a tal fine, professoressa Cassetti, Marco Pannella si appresta a chiedere che l'Italia sia esclusa dal novero dei paesi dell'Unione Europea perché tecnicamente è uno Stato fuori legge. Qual è il suo parere di costituzionalista?
Che è un'iniziativa forte, ma forse serve a ricordare che questo tema è troppo facilmente aggirato. E vorrei solo ricordare che in virtù di quelle condanne, cui faceva riferimento sia la collega Di Stasi che lei stesso, noi abbiamo modificato la Costituzione. Il 111 è figlio della cultura del giusto processo che la Corte di Strasburgo ci ha in qualche modo insegnato. Non ce lo dimentichiamo mai, abbiamo modificato il 111 nel 99 proprio in relazione a questa, all'importanza e alla forza che queste condanne hanno avuto, per cui noi abbiamo tutti gli strumenti giuridicamente rilevanti per mettere mano alla concreta attuazione di questo diritto fondamentale al giusto processo in tutte le manifestazioni, in tutti gli aspetti che i giovani salernitani hanno messo in evidenza in quel saggio cui lei faceva riferimento. Quindi queste garanzie attendono solo di essere attuate concretamente, per cui mi rendo conto e capisco l'importanza di un'iniziativa di questo tipo.
Iniziativa forte ma necessaria, dice, afferma la costituzionalista. È d'accordo con la costituzionalista, la internazionalista Angela Di Stasi?
Che dire, io non mi rendo conto che sul piano, diciamo, della forza di impatto, momenti di denuncia anche in qualche modo così veementi, possono essere sicuramente utili. E vero è che io credo che i problemi complessi, quei deficit strutturali di cui siamo ammalati, probabilmente siamo ammalati come Paese Italia, come amministrazione della giustizia, che comunque non sono solo italiani, ma questo naturalmente non è una giustificazione, richiedono, come dire, una complessità di strumenti di azione. Anche tutti gli interventi di tipo legislativo che sono stati realizzati dopo la sentenza Torreggiani possono essere oggetto di valutazioni in parte, come dire, condivisibili, in parte anche criticabili. Vero è che l'Unione Europea, lei parla di un'iniziativa legata, diciamo, all'Unione Europea, quindi ci siamo un po' spostati dall'oggetto.
Più che all'Unione Europea, no, l'iniziativa è la Corte Europea dei diritti dell'uomo, per poi prendere atto del fatto che l'Italia è fuori dai canoni dello Stato di diritto.
Che chiaramente è elemento fondante sia della Convenzione sia dell'azione della Corte Europea. Ma, diciamo, mi piacerebbe chiudere, se non credo che il tempo stia per scadere, ricordando che quelle garanzie, quegli standard minimi di garanzie che sono contenuti nell'articolo 6 della Convenzione di salvaguardia, sono stati oggetto di un'analisi comparata nel capitolo che lei ha menzionato, curato da questo gruppo di giovani, cioè diritto al processo e diritti nel processo, Corte di San José e Corte di Strasburgo a confronto, nell'ambito dell'articolo 8 della Convenzione Interamericana, che quindi, ritornando al discorso a monte, identità di bene tutelato. Qual è il bene tutelato? Il diritto al processo, il diritto nel processo, porta, a mio avviso, come abbiamo verificato, ad un cammino di avvicinamento anche tra giurisprudenze di corti che insistono in ambienti culturali, giuridici e metagiuridici assolutamente differenti. Non è un problema di esportazione di democrazia o di esportazione di una cultura europea, non è questo il senso dell'indagine.
Diritti e giurisprudenza, la Corte Interamericana dei Diritti Umani e la Corte Europea di Strasburgo, un volume molto utile, molto interessante, pubblicato da Joven Editore, Napoli, a cura di Cesar Landaroio e poi soprattutto, direi, lo possiamo dire in Camera Caritatis, di Luisa Cassetti e Angela Di Stasi, che ringrazio per aver partecipato a questa conversazione intervista.
Grazie a lei.
Buon lavoro a voi e ai vostri collaboratori e naturalmente un ringraziamento a Carmine per l'assistenza di là dal vetro e un ringraziamento, un saluto da Giuseppe Di Leo agli ascoltatori di Radio Radicale.